Io vorrei innanzitutto che per un evidente effetto del tempo, almeno il mio discorso, che viene immediatamente dopo quello dei fisici, mi potrà apparire metafisico. Perché viene dopo, ma forse anche per una sua intrinseca aspirazione. Non è però metafisico, ma è profondamente psicologico il sentimento di gratitudine che ho verso Mauro Maldonato, perché ogni anno, negli ultimi sei, mi invita, non so se posso dire a causa o nonostante l'amicizia, a questa bellissima iniziativa che è la Settimana della Ricerca, perché mi ricorda che come docente universitario io ho la specificità di ancorare la mia didattica a un interesse specifico per l'indagine, per la ricerca, per l'interrogazione. E quindi man mano che iniziano gli anni, in questa occasione ci ricordiamo che questo è il nostro compito, trasmettere alle nuove generazioni i risultati delle nostre indagini. Sfondonanti macchine del tempo, analizzate con le mie ossessioni, con le mie domande, che sono quelle proprie di uno psicologo culturale e discorsivo. La psicologia culturale e discorsiva è una nuova prospettiva recente, che naturalmente anche antica, ma diciamo che recentemente è stata rilanciata da alcuni studiosi, che cerca di valorizzare il fatto che la mente è radicata nell'assetto delle credenze, degli interessi, dei valori di una intera comunità in un momento storico particolare. E questa particolare prospettiva della psicologia culturale è quella che adotterò, cercando di puntare la mia attenzione su come noi parliamo del tempo, su come noi parliamo del tempo. E poiché è stato anche ieri ricordato un grande filosofo socratico, Eraclito, comincerò, anche per essere ancora di più metafisico, insomma, comincerò con un suo frammento che dice: se tu vuoi parlare con senno, parti da ciò che è da tutti condiviso. Ora, io devo assumere che cosa è condiviso tra di noi a proposito del tempo, cosa potrebbe essere condiviso, per lo meno dagli psicologi, dai filosofi, che abbiamo anche sentito ieri un richiamo, e potrebbe essere condiviso il richiamo ad Agostino, che sicuramente voi lo conoscete, e cioè questo: si nemo a me quereat scio, si querenti explicare benim nescio. E a proposito del tempo, qui est tempus, che cos'è il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so. Se voglio spiegarlo a qualcuno, se qualcuno me lo chiede, voglio spiegarlo, non lo so più. E ora anche allo psicologo culturale tocca essere in questa condizione paradossale di voler spiegare qualche cosa del tempo. Un'altra cosa che potremmo sapere dello sfondo culturale delle nostre credenze è un bellissimo testo della Bibbia, cioè l'Ecclesiaste, attribuito a quelli, che comincia così: tutto è vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità, e che continua dicendo: c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per odiare, un tempo per amare, un tempo per sorridere, un tempo per piangere, un tempo per costruire, un tempo per demolire. Tutta l'esperienza umana viene descritta da questo alternarsi dei tempi. E il resto di questa disamina è che poi a che serve tutto questo? Perché cosa si affanna nel cuore dell'uomo? Per la vanità. E Ecco, di questo, di questo testo che ho voluto richiamare come condiviso nella nostra episteme, cioè nel nostro insieme di credenze, io vorrei però accentuare non il senso di vanità, che è quello di chi ha scritto questo testo, quanto il fatto, vorrei evidenziare il fatto che in questo modo, cioè c'è un tempo per X e un tempo per Y, c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, voglio evidenziare il fatto che il tempo è pensato come fratto, come interrotto, come frammentato, così come siamo noi, la nostra mente, il nostro io, che è un tempo, come cercherò di mostrare, è un tempo interrotto, è un tempo che dialoga con se stesso, che ammette varie possibilità. Un altro riferimento che vorrei fare, come assumere come condiviso, è molto più attuale, e vorrei fare appunto un salto d'epoca, è uno slogan politico, vorrei richiamare insieme, se Siricet Parvis compone, ma cioè, se possiamo mettere insieme Coelè e Matteo Renzi. Matteo Renzi è un politico che si candida a guidare il paese. Il suo slogan è adesso. C'è un punto esclamativo, perché sembra che questo adesso fosse stato già anticipato da un altro uomo politico, sempre del Partito Democratico, cioè Francesco, nella sua campagna elettorale. Richiamo questo per il fatto che una parola del tempo, no? Una parola che richiama il tempo, adesso, può essere evocata come slogan della necessità di un impegno politico. Questo mi serve perché la prospettiva di psicologia culturale con la quale mi identifico, nella quale inserisco le mie riflessioni, i miei studi, le ricerche, è una prospettiva critica dell'esistente, è una prospettiva che cerca di mostrare come in tutte le questioni della psicologia di cui ci occupiamo c'è una valenza di impegno. C'è una indicazione di le cose potrebbero essere in un altro modo. E poi, consentitemi anche, non è condiviso, ma potrebbe essere un bisogno personale. Un altro aspetto che vorrei richiamare, che ha generato la mia riflessione sul tempo, queste mie riflessioni che vi propongo, è il richiamo alla mia nipotina. Julie è la figlia di mia figlia, che ha 2 anni e mezzo, e proprio in questo momento, proprio adesso, cioè in queste settimane, in questi giorni, scopro, frequentandola, che lei si sta costruendo come soggetto nel tempo, perché lei adesso usa le parole del tempo, dice adesso voglio questa cosa. Oppure dice prima. E pensate perché lei del tempo non riesce a dire ieri, ma riesce a dire domani. Cioè ha imparato dell'asse temporale, no? Della disposizione dell'asse temporale, che ciò che è importante è adesso, quello che si può vivere adesso, quello che si può realizzare, ottenere dei propri bisogni ora. È quello che può essere rinviato a domani o a dopodomani, una parola ancora più lontana, che lei ha capito che quando diciamo dopodomani vuol dire mai. Questo accadrà dopodomani. Vuoi andare a scuola? Dopodomani. Quindi, adesso dobbiamo andare a scuola, Giulio. Dopodomani. E questo mi ha fatto comprendere come per un bambino che è estremamente proteso verso il futuro, almeno nell'esperienza che ho avuto, no? Di ricostruzione del tempo in casa, è più importante il futuro che non il passato. Lei è più interessata a ciò che accadrà domani o dopodomani che non a ciò che è accaduto ieri, che è più generico. Prima io non parlavo. Nel tempo presente, i bambini sono quello che Eraclito un altro frammento che è stato citato ieri, è stato detto, il tempo, aion, ce l'ho detto da filosofi, il tempo è questa forza vitale che noi riconosciamo in un fanciullo che per gioco sposta le pedine sulla scacchiera, è il sovrano potere del bimbo di costruirsi come tempo. Un altro richiamo vorrei fare ancora a questi testi matrice della nostra consapevolezza del tempo, è un'espressione dei Proverbi, ancora un testo biblico che mi ha molto interessato perché appunto sono uno studioso del linguaggio, che dice: la bocca veritiera rimane per sempre, la lingua bugiarda dura un istante. Dove da questa espressione, la verità è per sempre, la menzogna vale un istante, noi capiamo che la dislocazione temporale assume subito un valore. Ciò che è bene, diciamo così, il bene è atteso che sia duraturo, che sia possibilmente eterno, come immaginiamo che sia la divinità, la lingua bugiarda, il male, è invece l'istantaneo. Questo può servirvi quando voi vincete con un altro, potete dirvi: la sconfitta passa, la vittoria dura per sempre. Vittoria, il senso di vittoria può valere per me come un'eternità. Questo discorso sul tempo, nella letteratura, nella fantascienza, nella cinematografia, spesso utilizza un'attesa che è la macchina del tempo. Cioè si immagina che si possa scoprire prima o poi qualche sferragliante meccanismo, tipo quelli che esistono nel CERN, in cui le persone possono essere prese e riportate nel passato o nel futuro, no? Questo vuol dire macchina del tempo, questo uscire dall'adesso e andare nelle altre dimensioni per poterle modificare in qualche modo. Di questa espressione macchina del tempo a me piace richiamare l'idea che è un fantastico, uno sfolgorante, per riprendere la mia parola, ossimoro, perché macchina vuol dire, richiama i principi del determinismo, del meccanicismo, della prevedibilità, e tempo invece, almeno nel senso psicologico, richiama la libertà, l'interpretazione, ciò che sfugge alla previsione. Sfolgorante. Perché sfolgorante? Perché ho scelto questo aggettivo per richiamare, per descrivere le macchine del tempo di cui voglio parlarvi invece, quelle non attese dalla fantascienza, ma quelle che noi già incorporiamo. Intanto sfolgorante, richiamo la vostra attenzione che da essere gli aggettivi, cioè il prefisso, non sempre è soltanto privativo, no? Come contento, scontento, connesso, sconnesso, ma a volte il prefisso, questo morfema iniziale, può essere intensivo, può essere specificante, come nel caso, non so, di spaventare, no? Spaventare quando uno ha paura lui, e spaventare quando invece è incute paura. Ecco, così è nell'aggettivo sfolgorante, è un uso del morfema esse in maniera intensiva, perché folgorare vuol dire che c'è stato un lampo, che c'è stato qualcosa che ha rotto, no? Una oscurità, e invece sfolgorare è la luce che risplende e che talvolta può accecare. Ho richiamato questo aggettivo, no? Anche per collegare, insomma, il tempo psicologico con il tempo atmosferico, no? Che è una cosa che ulteriormente complica, rende denso di significati la nostra ricerca. Il tempo atmosferico, a proposito del della folgorazione, no? Dei lampi. E qui trovo veramente un altro frammento di Eraclito, che dice nel 62, che dice: è il lampo che tutto governa, cioè è la luce che si accende nella oscurità della nostra ignoranza, che può poi guidare i nostri passi. È il lampo che tutto governa, che io a cui mi riferirò, è il lampo della metafora, il lampo della comprensione per analogia. Dicevo, in questo folgorare c'è il richiamo alla, all'intensità, alla istantaneità, alla rapidità, al fatto che appunto la luce, la conoscenza del tempo che noi siamo, come vedremo, è qualcosa che emerge all'improvviso, no? E che può eventualmente guidarci. Queste macchine del tempo che non dobbiamo aspettarci, ma che sono sfolgoranti già nella nostra esistenza, esistono già in noi, sono noi. La prima macchina del tempo che vorrei richiamare è la memoria. Mi sveglio all'improvviso di notte, sono le due, sotto per effetto di una paura. Mi sento dire: ho lasciato aperto il laboratorio. Non riesco più a dormire. Risvolgo, rivedo quello che mi è successo ieri. Sono andato in facoltà, sono stato a parlare con gli studenti, poi ho dovuto aprire un'aula che chiamiamo laboratorio per una riunione, poi sono stato ripreso dagli studenti per altre questioni, poi i colleghi, insomma, non ho chiuso il laboratorio. Ecco, in questo momento in cui io sono nel letto e non riesco più a dormire, due tempi si convocano insieme: il tempo attuale, l'adesso del mio aver paura, e lo ieri della mia sbadataggine. La memoria, insomma, lo viviamo tutti, in tutti i momenti. La memoria è una sfolgorante macchina del tempo. E ha le sue leggi, ha i suoi meccanismi. Una di queste leggi è che c'è un aspetto della nostra memoria, appunto, quella che viene chiamata in psicologia la memoria episodica, che è marcata proprio temporalmente. Cioè, io non... altri aspetti della memoria non sono marcati temporalmente, cioè io non so, ad esempio, quando ho imparato il significato della parola tavolo, non saprei dirlo, no? Questo fa parte della memoria semantica, mentre ci sono cose che conservo nella memoria che hanno un indice temporale, cioè io ricordo quando sono caduto dalla bicicletta, ero andato, era la primavera del 1998. Cioè posso collocare questa esperienza della mia vita in un ambito preciso, no? Del tempo. Di certe cose posso essere molto più preciso. Cioè la marca temporale della mia memoria è molto più esatta. Ho dato il primo bacio alla mia fidanzata, era il 23 novembre dell'anno alle ore 19.35. No? Cioè posso essere preciso. Perché questo episodio è... molto rilevante per la mia storia personale. La memoria è la prima macchina, naturalmente, di cui tutti siamo consapevoli, la prima macchina del tempo che ci rende poi possibile anche l'anticipazione del futuro. Ricordati che devi pagare l'IMU da qualche tempo. La seconda più rilevante per me, per i miei scopi, macchina del tempo, naturalmente, è la lingua. La lingua ha il suo interno come sistema, no? Ogni lingua ha marcatori differenti di temporalità, cioè organizza la descrizione dell'esperienza possibile agli esseri umani in modi differenti. Molte lingue, no? Seguono la metafora del tempo lineare, per cui distribuiscono il tempo in passato, presente, futuro, eccetera. Altre lingue distinguono il tempo secondo assi categoriali completamente diversi, cioè distinguono tra ciò che è istantaneo, fulmineo, improvviso, e ciò che dura. Quello che è importante è che la lingua incorpora riferimenti al tempo.
Ma questo non soltanto nella organizzazione, no, sintattica delle parole, ma anche nella valutazione semantica e pragmatica, potrei dire, l'uso che poi facciamo della lingua. Un aspetto particolarmente interessante riguarda, ad esempio, il fatto degli indici di certezza e incertezza. Cioè, noi possiamo avere, no? Cioè io posso dire, non so, so che mia moglie è felice, no? Sto dicendo, faccio un'asserzione, cioè ho una conoscenza, posso presumere che sia certo. Se invece dico credo che mia moglie sia felice, no? La mia è un'opinione, no? Non è una conoscenza, è una affermazione di qualche incertezza, no? È una credenza. Ora, da una ricerca particolare che riguarda appunto le asserzioni di certezza e incertezza, è risultato questo strano fenomeno che riguarda il tempo, cioè l'affermazione credo che mia moglie sia felice è apparsa più certa che non credevo che mia moglie fosse felice. Cioè ciò che cambia è soltanto il tempo, no? Una, l'affermazione è espressa o al presente, credo che mia moglie sia felice, o al passato, credevo che mia moglie fosse felice. Espressa al passato, questa stessa credenza risulta meno certa che non per il presente. Cioè, nel passato la credenza risulta più minacciata, no, dall'incertezza che non nel presente. Eppure non ho cambiato so e credo, no? Sempre detto credo. L'unica cosa che cambiava era il riferimento temporale. E questo aumenta l'incertezza. Si può dire, aumenta l'incertezza perché noi, la nostra memoria è, diciamo così, incompleta, è lacunosa, è esposta alle ristrutturazioni. Sì, questa potrebbe essere una ragione. Oppure si può dire che se io penso un'affermazione di incertezza riferita al passato, l'ho inserita già in una molteplicità di dialoghi possibili. Cioè io posso, dicendo credevo che mia moglie fosse felice, sto già anticipando una controargomentazione, e invece così non era. Ulteriormente è quello che può accadere se dico la stessa cosa nel presente. Un altro aspetto dell'assunzione temporale della lingua è la narratività, cioè il fatto che la lingua contiene distanze tra il tempo dell'enunciazione e il tempo dell'enunciato. Cioè io posso dire, ad esempio, Maria incontra al bar Mario e gli racconta che aveva comprato un'auto con la carta di credito. Allora, Maria incontra al bar Mario e gli racconta che aveva comprato, no? Quindi adesso lo incontra e aveva comprato nel passato. Allora Mario le diede un bacio. Allora Mario le dà un bacio. Questo è il tempo dell'enunciazione nel presente. Altro è se io dicessi, Maria incontra Mario e gli racconta, due punti, sai, ho comprato un'auto con la carta di credito. Cioè c'è una differenza di incorporazione o no nell'enunciazione di quello che è avvenuto nel passato. Cioè il fatto che noi attraverso la narrazione, no, attraverso il racconto, mescoliamo i riferimenti al tempo e distribuiamo la nostra esperienza con questi riferimenti è appunto ciò che ci caratterizza come esseri parlanti. Ma l'espressione la macchia sfolgorante del tempo che più mi interessa è quella della locuzione idiomatica, cioè i modi di dire, le espressioni fatte, come si pensa il tempo dicendo. E qui scopriamo che noi diciamo il tempo, diciamo, metaforizzando lo spazio. Cioè pensiamo il tempo essenzialmente come un percorso, come un tragitto. E qui la metafora concettuale che abbiamo per pensare il tempo è appunto lo spazio come un percorso che attraversiamo, e caratteristicamente ci sono due modelli, no, di pensare questo percorso. O il modello, il tempo è un percorso su cui noi ci muoviamo, ad esempio diciamo siamo arrivati a Natale, cioè siamo noi che percorriamo e andiamo a Natale, oppure è il tempo che è qualcosa che si muove verso di noi. Ad esempio diciamo arriva a Natale, da qualche tempo arriva a Natale. Cioè la lingua, sì, la lingua è un modo per concettualizzare il tempo, cioè abbiamo a disposizione degli automatismi che ci consentono di pensare, no, quello che intendiamo come tempo. E questa metafora basilare, no, del percorso ci consente di dire, non so, essere sul punto di, no, trovarsi sulla soglia, trovarsi sull'orlo di, premere alle porte. Oppure un altro percorso interpretativo di questa stessa semantica spaziale del tempo è, non so, che il futuro è avanti, no? Guardare avanti, si può finire all'orizzonte, oppure essere in avanti con l'età, oppure che il passato è dietro, no? Un'altra implicazione di questa metafora è guardarsi dietro, avere, gettarsi qualcosa alle spalle, oppure il fatto che il tempo sia un contenitore, insomma, sto attraversando un brutto quarto d'ora. Cioè, vedete come la lingua ci mette a disposizione, no, dei modi basati fondamentalmente sulla semantica dello spazio per pensare questa dimensione del tempo. Naturalmente quando il tempo è il tempo che si muove, come arriva Natale, no, abbiamo espressioni come l'attimo fuggente, il tempo vola, stare al passo, mettersi al corrente. Notate tutte espressioni che ci consentono, dicevo, di concettualizzare questa dimensione. Ma ci sono altre metafore, non soltanto queste sono metafore ormai lessicalizzate, no, idiomatizzate, sono metafore semivive, no, più illuminanti, che sono quelle secondo cui il tempo è un avversario, ammazzare il tempo, ingannare l'attesa, oppure quella ancora più rilevante secondo cui il tempo è denaro, il tempo è una risorsa economica, per cui bisogna non sprecare il tempo, non buttare via il tempo, far fruttare il tempo, guadagnare tempo. Ma su questa analisi dei idiomatismi, no, delle espressioni fatte, vorrei soffermarmi brevissimamente sull'espressione nella notte dei tempi. La notte dei tempi sembra la notte dei lunghi coltelli, la notte in cui ci si affronta e si decidono le cose. E la notte dei tempi è quella in cui si incontrano il tempo passato, il tempo futuro, e nella notte dei tempi vinse il tempo passato. Per cui il passato è rilevato appunto a un'esperienza della notte, un'esperienza del buio, un'esperienza in cui la memoria deve operare per illuminazioni, per flash, ma poi la memoria è oscura. Su questa metafora, su questa espressione della notte dei tempi, si potrebbe costruire una metafora nuova, che è quella del meriggio dei tempi. Il pomeriggio o il meriggio, la luce sfavillante dei tempi, che è quella del futuro. Abbiamo bisogno di pensare il futuro come qualche cosa di luminoso, proprio ora, proprio adesso, in cui quello che è cambiato proprio nell'esperienza della nostra realtà è che il futuro, in questa epoca che viene descritta come epoca delle passioni cristi, non è più quell'aspettativa di un progetto possibile, ma il futuro sembra per molti delle nuove generazioni soltanto l'attesa di una delusione. Allora immaginare che ci possa essere un meriggio dei tempi vuol dire ridare fiato alla possibilità che il futuro riacquisti quella attrattiva progressiva che finora aveva avuto. Questo è molto importante, perché ci sono ricerche che mostrano come c'è una teoria detta del mantan, secondo cui le personalità, no? Cioè noi ci costruiamo anche sulla base di un ancoraggio prevalente al tempo. Ci sono alcuni noi che appaiono più ancorati al passato e sono quelli che sono più capaci di introspezione, più lenti nella decisione, ma più analitici, più attenti a elaborare le informazioni. Ci sono quelli che invece sono ancorati più sul futuro, e la loro personalità è quella che è focalizzata sulla capacità di immaginare, sulla capacità di progettare. Naturalmente quelli che hanno un luogo del controllo ancorato sul presente, diciamo, mettono insieme le disposizioni al passato e al futuro. Di qui l'importanza di vivere l'ora, di vivere l'adesso. E poiché tutto questo parlare del tempo, no, l'ho ancorato spesso all'analisi di immagini, di metafore, vorrei finire con una bellissima immaginazione di un poeta che è Borges. Il tempo è, voglio dirlo in spagnolo, il tempo è la sostanza de che estoy hecho. Il tempo è la sostanza di cui sono fatto. Il tempo è un rio che mi ha lavata, però io sono il rio. Il tempo è un ruscello, un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume. Il tempo è un tigre che mi destrozza, però io sono il tigre. Il tempo è una tigre che mi divora, ma sono io la tigre. Il tempo è un fuoco che mi consume, però io sono il fuoco. Il tempo è un fuoco che mi consuma, ma sono io il fuoco. È questa identificazione del tempo con queste immagini sfolgoranti mi riconducono a un'altra visione di un'altra scrittrice, Marguerite Yourcenar, che con un testo dal titolo bellissimo Il tempo, grande scultore, scrive: mi sveglio, com'è? Anch'io mi ero svegliato per il laboratorio, mi sveglio, ho dinanzi a me, dietro di me, la notte eterna. Milioni di anni ho dormito, milioni di anni mi accingo a dormire, non ho che un'ora. Perché cercate di guastarla con spiegazioni e massime? Mi stiro al sole, sul guanciale del piacere, in una mattina che non tornerà mai più. Ora è il tempo in cui le persone, tutti quelli che siamo qui, devono decidere di sé e del loro futuro. Ma non l'ora, come giustamente dice Mauro nel libro che ora insieme commenteremo anche dopo nella discussione. Non c'è l'ora, dice Mauro a pagina 71 del suo Arcipelago della coscienza. Non c'è l'ora, c'è questa ora, breve o lunga che sia. Non c'è l'adesso, c'è questo adesso, breve o lungo che sia. Grazie.